Prima Fila, il teatro a Bologna e provincia, a cura di bolognateatro.it. Prima Fila, calendario degli spettacoli.
Ben ritrovati da Carlo Magistritti. Al Teatro Laura Betti di Casalecchio, il 26 gennaio, Corvide, sguardi di specie, di e con Marta Cuscunà. Al Teatro Europa Auditorium, dal 25 al 28 gennaio, Una brutta persona, di e con Angelo Pintus. Al Teatro Duse, dal 26 al 28 gennaio, Storia di una capinera, di Giovanni Verga, con Enrico Guarnieri, Nadia De Luca, regia di Guglielmo Ferro. Al Teatro Celebrazioni, il 27 e 28 gennaio, Paradiso 33esimo, di e con Elio Germano e Teo Teardo.
Prima Fila, Magazine.
Oggi andiamo al Teatro Odeon di Bologna. Il 31 gennaio c'è Max Paiella con A Ruota Libera. Max, benvenuto.
Grazie. A Ruota Libera perché è uno spettacolo molto sincero, dove inizio ponendomi delle domande, insomma cercando di essere quindi intelligente. La domanda principale è: vabbè, questa sera si può parlare di tutto. Io esco fuori da una radio, quindi la radio è un po' come se fosse un amico, te lo scegli e c'hai l'amico riottoso, l'amico un po' volgarotto, amico molto acculturato, l'amico che parla solo di musica, quello solo di calcio, un po' le radio sono così. Andando avanti nel discorso dico, beh, questa sera appunto possiamo parlare di tutto, proviamo a parlare di politica, poi mi rendo conto che effettivamente quello che ha tirato fuori la politica negli ultimi forse 30 anni, ve lo vogliamo dire, è assai più comico di quello che poi posso pensare io. L'andamento, diciamo, della politica ha una coerenza su questo incredibile, quindi dalla buona scuola alla sostituzione etnica, diciamo che sono delle battute spassosissime che hanno fatto ridere e piangere, diciamo c'è una sorta di tragicomicità.
A questo punto però mi solletichi la domanda, come siamo messi a satira?
La satira a questo punto è complicato farla, nel senso che fare la satira dicendo allora che Lollobrigida ha fatto fermare il treno o qualsiasi altra cosa, insomma, che è capitata in questi ultimi anni, ma adesso senza entrare troppo nel merito del governo Meloni, possiamo andare anche a quello precedente o a quello ancora precedente. Cioè ci sono una serie di cose che sono successe e che ahimè temo che succederanno, che vanno oltre, diciamo, lo spirito satirico, quindi è difficile creare un'iperbole, creare un qualche cosa che vada su quella cifra lì. L'unico modo per fare satira è creare dei mondi surreali dove possiamo creare delle realtà alternative che assomigliano molto alla nostra, allora a quel punto si può far ridere con intelligenza e soprattutto con una certa freschezza. Quello che faccio io in questo spettacolo è parlare di musica, cioè far partire qualsiasi tipo di considerazione dalla musica. In primo luogo il fatto che la musica è con il ruolo della canzonetta, in qualche maniera è come un po' se fosse la letteratura, come un po' se stessimo parlando della letteratura, che cioè dei libri o dei giornali che venivano letti quando c'era solo la radio, 70-80 anni fa. In qualche maniera le canzoni, le canzonette, come un po', diciamo, dei fenomeni legati ai social, però le canzonette su questo sono molto più potenti perché la musica ha ancora una potenza maggiore rispetto anche ai social, secondo me.
Sono d'accordo, Max, ma appunto adesso faccio un volo pindarico molto alto, canzone o canzonetta sembra sempre spregiativo, diminutivo rispetto a una musica più colta, eccetera. In realtà, andando nella storia della nostra letteratura, si chiamavano canzoni le poesie che scriveva per esempio Petrarca.
Certo.
Perché erano delle poesie che avevano una struttura di un certo tipo, fatte in un certo modo e che probabilmente venivano anche canticchiate.
Certo, mentre parlavi mi venivano in mente Trovatori e Trovieri, quindi i trovatori che parlavano di questo amore quasi platonico, di questa donna irraggiungibile, invece i trovieri che facevano satira poi sostanzialmente. E quindi questa è una forma che esiste da sempre, penso dall'antica Grecia, insomma, questa forma che dal ritmo si può passare direttamente alla musica. Alcuni cantautori dicono che le canzoni sono delle poesie di serie B. Io non sono propriamente d'accordo, in primis proprio per il corso che stavo affrontando prima, il fatto che la musica ha una potenza di penetrazione, parlo proprio nel cuore, nel cervello, quello nelle nostre, nei nostri modi di fare, ma anche nel nostro modo di parlare. Quello che passa in una musica, cioè le parole di una canzone o canzonetta che dir si voglia, è qualcosa che ci condiziona. Noi parliamo grazie alle canzonette che sentiamo, alle canzoni che sentiamo. Quindi questo in qualche maniera dovrebbe, più che far riflettere, ci dovrebbe indicare forse cosa ascoltare, cosa scegliere di ascoltare, perché poi la musica non è una cosa così scontata. La musica entra nel nostro subconscio. Insomma, questo spettacolo parte dall'idea che io parlerò di musica e farò una serie di giochi musicali con il pubblico.
L'anno scorso sono venuto a vedere lo spettacolo al Deon ancora e avevi fatto un pezzo che non so se rifarai o se fai in maniera diversa, eccetera, in cui hai fatto un gioco appunto musicale che di fatto è una lezione di musica per chi di musica non capisce. Non dico niente, ma insomma, chi non è pratico, mettiamola così, che era il pezzo con la canzone con El Chiran, no? Ti ricordi? Ne avevamo parlato.
Sì.
E fai vedere, cantando con la stessa base e melodia di una canzone famosa di El Chiran, quante canzoni riescono a stare dentro a quella costruzione melodica, così come per chi strimpella un po' la chitarra o il piano, il giro di Do.
Sì, esattamente. Lo faccio anche in questa occasione e in più aggiungo anche un gioco che facevano gli stornellatori toscani di farmi dare delle parole, delle note, e io sulla base delle parole che mi verranno dette e delle note che mi verranno suggerite costruirò una canzone, quindi costruiremo un momento assolutamente originale che potrà essere bello o anche brutto, però sarà unico nel suo genere, nel senso che avverrà soltanto quella volta. Comporremo insieme una canzone in diretta, ecco, questo è un gioco che mi diverte molto. Che...
Ecco, da questo si capisce, non voglio fare così una facile piaggeria, ma è la verità, si capisce quanto Max Paiella sia un ottimo musicista, perché per fare quei giochini lì, che chiamiamo giochi, bisogna saper davvero conoscere la musica, saper suonare la chitarra.
Grazie. Quindi si parla di musica, però poi in sostanza è quello che voglio rendere un pochettino, quello che mi interessava fare in questo spettacolo era restituire un pochino l'atmosfera che c'è al Ruggito del Coniglio, quindi mettere alcuni personaggi a servizio di questa performance che effettivamente è a ruota libera. È una ruota libera perché è un'improvvisazione organizzata, diciamo.
L'ultima domanda che ti volevo fare è questa: sta per arrivare Sanremo, che per te immagino sia un momento di super lavoro, ma magari anche un po' come essere nel negozio delle caramelle, perché
sì. Guarda, la verità è che gli ultimi anni hanno un po' dimostrato che più che esserci un materiale nuovo si va un pochettino sulla riproduzione di cose che erano già state fatte, magari un pochettino reinventate, ma alla fine relativamente poco, perché un po' gli ultimi Sanremo ci hanno regalato quell'atmosfera glamour e glitter che è propria della fine degli anni 60.
Esatto, e questa è la cosa interessante, perché quelli più giovani delle volte peccano dal punto di vista, diciamo, della conoscenza del pregresso, ma qui apriremo un capitolo che ci porterebbe lontanissimo. Dovremmo fare un podcast io e te, Max, per raccontare un po' di queste cose. Tra l'altro riflettevo mentre parlavi, riferimenti agli anni 60, l'ultima canzone di Blanco, Il Cielo, è un giro di Do col terzinato come sapore di sale.
Sì,
quindi, voglio dire...
Esattamente, ma anche se tu pensi gli ultimi tormentoni estivi, quello di Orietta Berti e Fedez,
sì, certo.
E anche un altro che è venuto dopo, in realtà poi quello sono, cioè è un ritorno poi a un modo di fare musica che è sicuramente più efficace e sicuramente necessario. Questo spettacolo, più che cercare di denunciare il fatto che poi non si sappiano le cose, io cerco di fare un'azione, come dire, comica, ma allo stesso tempo didattica.
Allora, l'appuntamento è con Max Paiella a ruota libera al Teatro Odeon il 31 gennaio, ore 21. Io voto Max Paiella, ministro dell'istruzione musicale nelle scuole, almeno sottosegretario. Va bene.
E io voto Carlo Magistretti con la stessa nomina.
Grazie mille. Ci troviamo in ufficio.
E magari col portafoglio, così riusciamo a fare un podcast.
Va bene. Ciao Max.
ciao, buona serata.
bolognateatro.it. Dal 2009, il sito per chi ama il teatro a Bologna e provincia. bolognateatro.it. Approfondimenti, interviste, recensioni, aggiornamenti sui cartelloni e suggerimenti su cosa fare prima e dopo teatro. Per essere sempre aggiornato, iscriviti alla newsletter settimanale gratuita.
Seguici anche su Facebook, Instagram e YouTube. bolognateatro.it, dal 2009 per chi ama il teatro a Bologna e provincia.
Prima Fila Magazine.
E ora andiamo al Teatro Comunale Nouveau, dove si inaugura la nuova stagione d'opera con un'opera di Puccini diretta da Oksana Liniv. Per quanto riguarda l'orchestra, la direzione registica è affidata a Leo Muscato. L'opera è Manon Lescaut. Chiediamo al regista Leo Muscato come sarà la sua Manon Lescaut.
La Manon Lescaut è un'opera molto commovente e noi abbiamo cercato di rimanere quanto più possibile fedeli all'opera di Puccini, ma cercando di restituirla ad un pubblico che magari già la conosce in una veste nuova. Tenendo conto delle qualità di questo spazio particolare, abbiamo deciso con il mio team di ambientare quest'opera all'interno di un unico set che in realtà durante i quattro atti poi si trasforma. Siamo in un deserto che diventa anche metafora del deserto che questi personaggi strazianti si portano dentro nonostante facciano uno sforzo enorme per sembrare essere più vitali, ma in realtà hai la sensazione che Manon e Desgrieux è come se vivessero un amore fin troppo tormentato, forse perché tra di loro è un amore tossico, ma per il passato che queste persone hanno vissuto. C'è una battuta di Lescaut in cui dice: io la vita la conosco pure troppo bene, e allude a qualcosa di amaro, qualcosa di triste che deve aver subito. Ecco, c'è un rapporto strano fra questo fratello e questa sorella che poi si ripercuote anche nelle relazioni che questi due personaggi hanno con il mondo, e in questo mondo che loro incontrano prima Desgrieux, poi incontrano anche Geronte, questo uomo ricchissimo che li mette insomma nella condizione di fare delle scelte a volte anche ardue, che si farebbe presto a giudicarle come insensate, ma che sono il frutto di passati anche molto, molto duri. Noi ci siamo affezionati in particolar modo proprio a questi due amanti infelici che in realtà a fronte dell'ambientazione settecentesca voluta da Puccini hai la sensazione che veramente siano molto, molto, molto contemporanei. Questo amore tossico fra loro due è tragicamente qualcosa che continuiamo a vedere anche nel nostro mondo contemporaneo. Con i miei collaboratori abbiamo deciso di darne un'ambientazione un po' più vicina ai tempi nostri, nel senso che siamo venuti avanti di 100 anni rispetto all'ambientazione originale. Non siamo nel 700, ma siamo nell'800, e questo ci ha aiutato in qualche modo a dare un carattere un po' più vicino al nostro mondo. Insomma, speriamo che possiate venire a vedere lo spettacolo e che possa incontrare il vostro favore.
Prima Fila Magazine.
Ora parliamo di uno spettacolo che ci porta al Teatro ITC di San Lazzaro sabato 27 gennaio. La stagione prosegue con una produzione della Corte Ospitale. Solo quando lavoro sono felice, di e con Lorenzo Marangoni e Nicolò Fettarappa. Benvenuto Nicolò.
Grazie, salve.
Intanto diciamo che avete avuto una menzione speciale Forever Young 2021-22 per questo spettacolo. Solo quando lavoro sono felice, il tema immagino sia il lavoro.
Il lavoro e la felicità.
Che sono connessi, raccontaci.
Sì, sono connessi, nel senso che quello di cui noi parliamo è la torsione che il lavoro post-fordista ha vissuto negli ultimi 30 anni, per cui il lavoro ha cominciato a essere luogo di investimento di passioni. C'è un testo interessante che è uscito lo scorso anno di Francesca Coin sulle grandi dimissioni, che è questo fenomeno di dimissioni di massa che è avvenuto appunto durante il periodo post-pandemico. In questo testo viene detto che l'amore per il lavoro non è mai innocente. Perché? Perché la passione che noi proviamo per il lavoro che facciamo spesso finisce per essere un'esca, per estorcere la massima disponibilità e quindi per aumentare delle dinamiche di autosfruttamento che noi stessi impieghiamo su noi stessi. E lo spettacolo parla proprio di questo, cioè del fatto che la libertà e la felicità non sono termini che si possono sposare minimamente con il lavoro. E questa dinamica di appassionarsi, di fidanzarsi con il proprio lavoro non riguarda soltanto i liberi professionisti, riguarda anche gli impiegati. Le aziende hanno messo in atto strategie, come vengono chiamate, di employee engagement. Parliamo di questo, diciamo, dell'impossibilità di essere felici lavorando.
Ma vi siete anche dati una risposta ragionando su questo spettacolo nella vostra scrittura oppure no?
Ma io in generale penso che il teatro non debba fornire delle risposte, ma debba essere il problema, debba più che porre essere proprio come evento un problema. Io come risposta mi sono dato l'unica risposta possibile, cioè che in questo momento, nel modo di produzione dato, noi dobbiamo lavorare, non possiamo impedirlo, soprattutto per vivere, per sostentarci. Ma sicuramente una cosa che possiamo fare è disidentificarci dal lavoro che facciamo, cioè smettere di rispondere alle domande: che cosa fai nella vita? Vivo, punto, non faccio un lavoro. Respiro, insomma, disidentificarsi dal proprio lavoro, smettere di appunto far corrispondere la propria identità al lavoro che si fa, al proprio mestiere. Quello che gli americani chiamano quiet quitting, cioè di fare il minimo sindacale e di lasciar marcire il resto della macchina lavorativa.
L'appuntamento con Solo quando lavoro sono felice di e con Lorenzo Maragoni e Nicolò Fettarappa è a San Lazzaro al Teatro ITC il 27 gennaio alle 21. Grazie Nicolò.
Grazie mille, grazie.